Sorprende anche il Natale, vabbè. E per quanto riguarda poi la questione a cui hai accennato, Ciccio, la questione degli autori che presentano gli autori, ma anche a me è successa la stessa cosa quando è stato pubblicato il libro sul dialetto e ho incontrato una sera casualmente il professore Pulcaretta, mi ha detto, sai su quale Siracusano, la rivista che si pubblica, sì. Sai, su Siracusano ha presentato un articolo con la recensione. No, non è Oris del Mondo, è la rivista proprio Siracusano, qualcosa del genere che viene distribuita commercialista, tipo bar, cose del genere. Ebbene, sono andato a leggere l'articolo e mi sono chiesto, ma stava parlando di me o di qualcun altro? Cioè, sono quelle cose chiaramente che cadono, perché chiaramente come ho scritto poi nell'altro libro, quando tu scrivi ti esprimi. Chiaramente è come appendere, stendere la cordicella e appendere i tuoi panni interni praticamente al sole e allo sguardo di tutti. Così come anche quando Natalia Romano ha scritto il libro, lei non pensava che qualcuno fosse andato ad indagare su quello che lei aveva scritto. E chiaramente, perché chi legge, chiaramente legge in modo diverso da rispetto a chi scrive, non solo, ma chi legge riscrive quello che ha letto. Perché praticamente non va altro che da un certo punto di vista assimilarlo alla sua esperienza. Quindi un libro non è un libro, ma sono migliaia di libri in base a chi legge. Devo continuare? Non lo so.
Certo, se vuoi.
Cioè, no, voglio dire, devo adesso parlare del
Certo,
libro o
vai,
posso fare.
sei qui per quello.
Ah, va bene. E allora?
Se ti vuoi riposare un po'.
E che
Ah,
cosa mi
facciamo
devo
cantare
riposare?
Liana,
Ah,
Liana,
sì.
Liana, che canta Liana?
Poco fa mi era
Battiato?
preso, però questo gioco di prima non me l'aspettavo.
Vero?
Sì, ma guarda, uno sforzo di memoria, stavo scrivendo il testo, io lo conosco a memoria
Battiato,
praticamente
Battiato, Liana.
No, no.
E canta, cosa?
Vasco.
Vasco Rossi.
Credo che ci stia, no?
Senza questa vita, anche se questa sera.
poi.
Sì. Io avevo preparato una scaletta del mio intervento, però in base a quello che ha detto l'amico Nino, sono costretto a cambiare, a cominciare dalla fine. Sì, a cominciare dalla fine, perché lui ha citato R. De Luca e guardate, anch'io avevo citato R. De Luca, cioè sembrava che ci fossimo messi d'accordo senza
dire. Mercoledì.
Appunto, è da mercoledì non solo, ma mercoledì non abbiamo neanche parlato, quindi. Cioè io l'avevo citato da un altro punto di vista sulla questione dei libri, perché praticamente il libro che io ho già letto l'anno scorso nel mese di marzo, esattamente quando fu pubblicato e che ho letto in questi giorni, è pieno di annotazioni, è pieno di sottolineature, e di tutto. Infatti avevo detto proprio questo. E questo l'ho fatto perché ritengo, come dice appunto R. De Luca, avevo citato una sua frase, i libri dovrebbero stare incustoditi nei posti pubblici e spostarsi insieme ai passanti, che se li portano dietro per un poco, e dovrebbero morire come loro, consumati dai malanni, infetti, affogati giù da un ponte insieme ai suicidi, ficcati in una stufa d'inverno, strappati dai bambini per farne barchette. Insomma, ovunque dovrebbero morire, tranne che di noia e di proprietà privata condannata a vita in uno scaffale. E questa era, diciamo, la fine da cui sono stato costretto a iniziare. In effetti, vedete, da questo io ora cerco di arrivare al discorso che riguarda il libro. E Ciccio, all'inizio del suo intervento, alla presentazione della serata, ha detto che lui cerca di far sì che le nostre strade si incrocino. Cioè, lui parla praticamente di mondi paralleli, che è poi l'argomento che svilupperò dopo. Di mondi paralleli che sono quello del mio e di Nino Muccio, che senza neanche metterci d'accordo, senza neanche parlarne, e non si tratta di telepatia questa, va bene, abbiamo scelto lo stesso autore da citare. Di mondi paralleli, adesso che voglio leggere una cosetta, che ieri sera mi ha lasciato di stucco. Forse non c'entra niente con la serata, sicuramente non c'entra niente. Però serve sempre a delineare questo concetto di mondi paralleli. Ieri sera, dopo aver completato un po' quello che era, diciamo, il mio intervento di stasera, dopo essere stato ad aula perché c'era la presentazione del libro del presidente Martorano e così via, eccetera, mi sono seduto al computer, complice mia moglie che era assente perché aveva una conferenza, quindi ero tranquillo a lavorare. E ho fatto così delle ricerche su internet, sapete, lo zapping non è ormai al televisore, ma su internet. Ieri eravamo tutti felici, siamo stati felici, ci sono stati i sorteggi dei campionati del mondo, l'Italia è stata molto fortunata, eccetera, ma tutto questo mi interessava relativamente poco. Sono andato al di là delle apparenze, andare a vedere la sostanza. E guardate cosa ho trovato. La FIFA, questo è un articolo su internet del 3 dicembre, cioè ovvero dell'altro ieri, la FIFA ha fatto sapere quale compenso riceverà la nazione che vincerà i prossimi mondiali in programma in Sudafrica a giugno. Si tratta di 31 milioni di dollari, pari a circa 20,5 milioni di euro, previsti naturalmente altri premi come i 5,9 milioni di euro che verranno depositati nelle casse delle squadre eliminate alla prima fase e altre ancora. Sorridono anche le squadre dei club, visto che la FIFA ha stanziato un budget 26,5 milioni di euro come indennizzo globale da versare alle società che metteranno il loro giocatore a disposizione delle nazionali. Il segretario della FIFA si dichiara soddisfatto perché è riuscito a incrementare rispetto ai mondiali precedenti del 2006, a incrementare praticamente del 61%. Allora, questo poi è un argomento, ognuno può avere le sue idee, può essere d'accordo o non d'accordo, non ha importanza. Il mondo parallelo. La fame nel mondo continua ad aumentare a causa della crisi economica e oggi colpisce più di 1 miliardo di persone, cioè un sesto della popolazione totale. Lo afferma il rapporto annuale The State of Food Security, pubblicato dalla FAO insieme al Programma Alimentare Mondiale, secondo cui gli affamati sono cresciuti del 9% quest'anno, arrivando alla vetta di 1,02 miliardi, il livello più alto dal 1970. Io non voglio commentare questa notizia, voglio semplicemente mostrare un mondo perché di parallelismo, perché di parallelismo qua si parla, Il titolo del libro, I colori del silenzio, è già un titolo che mi ha incuriosito. Quando Ciccio me l'ha dato un anno fa, più di un anno fa, perché i colori e non i suoni e non gli odori, proprio i colori del silenzio? E quindi mi sono messo lì a leggere il libro. E c'è da dire che è un libro difficile, ma non perché non sia comprensibile, ma perché è difficile da catalogare. Cioè, non è possibile dire questo libro appartiene a questo genere, a quest'altro. No, è un libro che è se stesso. Leggendo il libro, chiaramente, come ho detto prima, io il libro non l'ho scritto, cioè nel senso che l'ho fatto mio leggendolo. Perché, come diceva Hermann Hesse, la lettura non è solo un piacere, ma è anche una fatica. Poiché chi legge, oltre a provare di letto, si arricchisce leggendo e al tempo stesso attribuisce al testo nuovi significati che forse l'autore non voleva esprimere. D'altra parte è lo stesso concetto espresso da Sartre, da Jean-Paul Sartre, quando dice leggere e scrivere e riscrivere. Leggendo questo libro, intanto mi è venuto in mente un qualcosa detto, un consiglio dato da Flaubert. L'autore nel libro deve essere come Dio, in ogni luogo presente ma mai visibile. E in effetti l'autrice, Natalia, secondo me ha detto di chiamarla Natalia, io lo volevo chiamare la dottoressa, presente qua seduta accanto a me. Nel libro non è visibile, però ci sono dei momenti in cui si mostra, soprattutto laddove traspare il suo amore di madre per i figli, la sua apprezzione per i figli, e soprattutto laddove sono evidenti le esperienze di medico che l'hanno indotta a raccontare dei fatti che sicuramente ha dovuto affrontare. Dunque, il libro comprende 8 racconti, che poi potrebbero essere anche 9. Perché 9? Perché la prima cosa che ci troviamo a leggere è Lettera a un'amica, che non è una lettera in effetti, perché non è una lettera che potrà mai avere risposta alcuna, perché l'amica di cui parla non esiste più. Però siccome ha una trama narrativa questa lettera, può essere benissimo considerata un ulteriore racconto, e quindi i racconti non sono 8 ma sono 9 in effetti. Però leggendo attentamente questi racconti mi rendo conto che sicuramente saranno stati scritti in tempi diversi, in momenti diversi. Forse questo poi ce lo potrà confermare eventualmente la nostra autrice seduta qua. E io li recuperei in 2, diciamo, gruppi. Il primo comprende, appunto, come dicevo, Lettera a un'amica, Carla, Una giornata al mare, La cosa più importante, Letizia e Aspettando un sogno. Il secondo, più ristretto come numero, comprende Una notte di pioggia, Un uomo e Al di là del silenzio. Ed è proprio l'ultimo racconto, Al di là del silenzio. Dimmi.
No.
Al di là del silenzio.
Come ce l'ha?
Ah, con te. Dicevo, a permeare il titolo e la parola silenzio, che non fa altro che permeare tutta l'opera. Perché sfogliando le varie pagine, ecco perché i colori del silenzio, perché questo silenzio di cui parla l'autrice non fa altro praticamente che assumere varie sfumature cromatiche, perché può essere strano, freddo, brutale, immobile. Talvolta la parola silenzio da nome diventa aggettivo e diventa un urlo silenzioso, si sciolse nell'aria. Talvolta non viene neanche citato, ma è pur sempre presente come l'autrice per l'appunto. La frase, le mie domande resteranno solo pensieri, ovvero silenzio. Qualche altra volta il silenzio diventa il limite da superare per poter gioire. E nella lettera a un'amica, dicevamo, è possibile leggere la mia voce attraverserà il silenzio e giungerà fino a te. Oppure nell'ultimo racconto, Al di là del silenzio, l'autrice svela per intero il suo pensiero e scrive: ieri le ho chiesto perché quando uno muore tutti piangono. Le ho chiesto se è vero che quando si muore si va in un posto buio e silenzioso. Lei mi ha detto di no. Quando le persone buone muoiono, vanno al di là del silenzio, al di là del buio, al di là dei sogni. È lì che io sarò, al di là del silenzio. Quindi, come vedete, si tratta di un silenzio che più che silenzio, ed essere silenzioso, è proprio assordante. E poi questo si nota anche dalla mancanza di dialoghi tra i personaggi, perché non ci sono caso, c'è solo una mente pensante che pensa in silenzio, per l'appunto. E forse questo silenzio sta a rappresentare la solitudine della vita, il mutismo dei sogni. D'altra parte, chi sogna? Sogna in silenzio. Non è per non disturbare, chiaramente. E questo era per quanto riguarda la questione del titolo. Per quanto riguarda quello a cui accennavo prima, la questione dei mondi paralleli, e allora il filo conduttore, appunto, che lega soprattutto la prima parte del libro, è il parallelismo esistenziale di vite affiancate e al contempo distanti che si snodano lungo un proprio percorso senza mai incontrarsi. È nel momento in cui si decide di non mancare, sono delle cose scritte tra l'altro in corsivo perché tratta dal libro, di non mancare all'appuntamento con il proprio destino, assecondando nelle bizzarrie, e quindi quando si intravede finalmente la possibilità di un incontro, il riconoscimento, la cosiddetta iniezione, ecco che improvvisamente si ha lo scontro, la dissoluzione, ovvero la morte. E questo è proprio quello che traspare nel primo racconto, Karma. Ora vedete, se io raccontasse la trama, toglierei sicuramente a qualcuno di voi che non l'ha ancora letto il piacere della lettura. Però forse è necessario per capire di che cosa stiamo parlando. Io parlavo di libro difficile perché non catalogabile. Però vedete, due vite parallele, due persone che non si conoscono e che raccontate contemporaneamente. Cioè la divisione, praticamente, il parallelismo consiste semplicemente nell'aspetto grafico della scrittura, perché quando si parla di Carla è scritto credo in corsivo, adesso non lo ricordo, quando si parla del medico è scritto invece in eretto, qual è lo stile, quello là normale, va bene? Come? No, ma non è in grassetta neanche in eretto, cioè lo stile normale praticamente, va bene, e l'altro invece è scritto in corsivo. Praticamente è un alternarsi di stili tipografici in cui vengono raccontate due storie parallele, due storie che alla fine si riuniscono in un momento di tragedia. La morte. Sì. Sempre a proposito di incontri. In lettera un'amica si legge: scusa per tutte le volte che non ti ho cercato, scusa per tutte le volte che non ti ho trovato. Riflettiamo su queste parole. Tutte le volte, scusami per quando ti ho cercato, scusami per quando non ti ho trovato. E perché devo chiedere scusa se non ti ho trovato? Continuando, nel primo racconto Carla, la protagonista medico di cui dicevo prima, anzi no, la protagonista non sa chi sia Carla, non lo conosce, eppure il loro punto di incontro, come ho detto, coincide con la tragedia. In una giornata al mare, guardate queste frasi, sempre il parallelismo delle vite. Due persone sulla spiaggia, lei che legge, lui che si annoia, vicini ma lontani. Poi abbiamo la cosa più importante, anche qua dei mondi paralleli, tra la futura madre e il figlio che tarda ad arrivare. Un figlio che già esiste, la cui anima già esiste, ma che tarda ad arrivare. Poi abbiamo Letizia, il mondo parallelo tra la malattia e la salute. E il protagonista si limita a comunicare col mondo di chi sta bene tramite un computer. Cioè, quindi una sorta di non comunicazione, quindi di silenzio. Poi abbiamo Aspettando un sogno. Anche qua il parallelismo si consuma tra la vita di una madre e quella della figlioletta rapita. Poi vorrei parlare anche di un'altra cosa. Questo primo gruppo di racconti sono caratterizzati dalla presenza di agenti atmosferici in particolare, che è il sole, il campo, vabbè, le spiagge assolate. Infatti il libro esordisce con questa frase: la giornata scorreva lenta, calda e serena, di mattina il sole riscaldava il mare, la sabbia e le case e la gente. E la cosa strana è che questo ritornello così solare diventa alla fine un ritornello lugubre, proprio in campo. Il cielo, che rappresenta la vita, è bello anche quando ci sono le nuvole, che fungono tra l'altro da cortina al sole, che si vergogna per le cose che vede. Infatti, cosa afferma? Il sole si nascose dietro una bianca nuvola, tristemente si arrese. Però, nonostante tutto, i protagonisti sono lieti, sono felici di vivere. La loro è la vera felicità, quella della vita. D'altra parte, come afferma Lisa, una delle protagoniste del racconto che porta lo stesso titolo, Lisa afferma: mi chiamo Lisa, ho 14 anni e sono felice da esistere. E da notare che c'è un punto interrogativo, cioè un'affermazione forte. Il secondo gruppo di cui parlavo prima, nel secondo gruppo l'atmosfera cambia, non è più il sole il protagonista. Il sole cede il buio alla pioggia e al buio interiore. E i protagonisti non sono per nulla felici di esistere. D'altra parte, non si può essere felici vivendo sotto un cassonetto della spazzatura per liberarsi dalla pioggia, o nascosti sotto gli assi di un pavimento praticamente per nascondersi alle rappresaglie dei nazisti. Un altro ulteriore fil rouge o trait d'union che lega praticamente tutti i racconti è quello di arginare lo strapotere del tempo. Perché il tempo sarà pure galantuomo, però in effetti è un furfante, perché non va altro che passare, che trascorrere e scorrere continuamente. Ed ecco dunque che si cerca di arginare il suo strapotere tramite la ricerca, cioè ovvero la cosiddetta recherche de Proust, cioè del tempo perduto, delle cose che sono andate via, delle cose che non ci ritroviamo più, cioè di quelle cose che possiamo riacquistare tramite la memoria. Ed ecco infatti che per l'appunto tutto questo si vede attraverso il tentativo messo in atto da parte di altri due personaggi dei racconti, che sono Vittorio e Lina. Passo infine, sto per finire, per terminare, allo stile del libro. Guardate, il libro è scorrevolissimo, molto sobrio, lineare. Non ci sono, come dicevo prima, dialoghi, però c'è un'attenta punteggiatura. Quella punteggiatura che è detta il ritmo della lettura e che non ci fa sgarrare, e soprattutto ci costringe a leggerlo tutto immediatamente. Perché finito un racconto e intravisto quello che verrà dopo, ci si chiede subito: chissà come andrà a finire, chissà come andrà a finire. E praticamente si arriva alla fine del libro in un attimo, veramente in un attimo. Io spero di aver messo in pratica quello che diceva Ciccio all'inizio, cioè noi siamo la semplicità. Io ho voluto semplicemente comunicare in modo semplice, scusate il modo, il gioco di parole, va bene, quello che è stata la mia idea della lettura di questo libro, che effettivamente è un libro, come dicevo prima, difficile, però bello, perché apre delle prospettive notevoli in colui il quale legge.
Prego. Grazie.